che dice lui, mi fido di quello che dice lei, nonostante abbia un carattere. Lei si fida di lui?
Quello che ha detto?
Sì.
Ne ho la piena convinzione.
Quindi? Oh. Sì, non è proprio...
Quindi?
Non si candiderà.
Non si candiderà. No.
E invece Passera si ricandiderà?
Non si è mai candidato.
No, si candiderà per la prima volta alle prossime elezioni. Monti?
Eh?
Monti si candiderà?
Monti è il prossimo Presidente della Repubblica.
Prossimo Presidente della Repubblica?
È il prossimo Premier?
Il prossimo Premier verrà fuori dalle elezioni.
Ma chi sarà secondo lei?
Ah... impossibile.
Bersani,
dire.
Renzi, Alfano.
Guardi,
Casini,
la mia convinzione è che da qui a un anno e mezzo lo scenario cambia totalmente, perché
sì.
Non c'è più il conflitto pro contro Berlusconi.
E lei tra Alfano e Formigoni del PDL sceglie?
Io tra Alfano e Formigoni del PDL scelgo chi mi convincerà.
Sì, che è al momento chi la convince di più adesso, oggi.
Nessuno
dei due. Grazie. Grazie.
Io se mi candidano.
No, ma
non è che uno si candida.
No,
deve essere candidato.
No, grazie. A Giorgio Clelio, Straguadagno, deputato del PDL. Grazie ai tecnici di oggi, Marco Migliore, Marco Azzori. Dopo di noi così parlò Zap Mangusta.
E la barzelletta oggi la racconta Massimo Donadi, capogruppo IDV alla Camera. E l'abbiamo battezzata, chiamata la bambina e il matrimonio.
Noi torniamo domani, poco dopo le 13:40.
Thank you, goodbye, see you soon.
Un giorno da pecora, può finire.
Una bambina partecipa al suo primo matrimonio. Guarda un po' la scena e alla fine domanda alla madre: mamma, mamma, ma perché la sposa è vestita di bianco? E la madre le risponde: è vestita di bianco perché il bianco è il colore della felicità e per la sposa questo è il giorno più bello della sua vita. La bambina ci pensa, guarda un po' gli sposi e dopo un po' fa la mamma: mamma, ma perché allora lo sposo è vestito di nero?
Meglio un giorno da pecora che 100 giorni da leone. Meglio un giorno da pecora che 100 giorni.
Radio 2.
Dai clienti, presentatevi con Opel Vivaro. Furgone e combi 9 posti, 145 soluzioni di carico e oggi su tutta la gamma veicoli commerciali, finanziamento 4 anni tasso zero, Tagmax 2017. Veicoli commerciali Opel, meglio di un biglietto da visita.
Oh, sono caduta e guarda che brutta ferita.
È successo anche a me, ma l'ho risolta rapidamente. In farmacia mi hanno dato Ketosil, un trattamento innovativo contro i microbi.
Ketosil forma una barriera antimicrobica per una rigenerazione cutanea rapida. Ketosil è un dispositivo medico, leggere attentamente le avvertenze.
Stanca, eh? Hai gli occhi rossi come un semaforo.
Giornata dura.
Prova Afomil, due gocce e combatte rapidamente l'arrossamento.
Meglio.
E puoi usarlo quante volte vuoi.
Molto meglio.
Afomil, mille volte meglio. È un dispositivo medico, leggere attentamente le istruzioni d'uso.
Vilma, dammi la clava, devo stendere la pasta.
Fred, c'è Sidis. Fino all'11 dicembre, pasta sfoglia stesa Sidis, confezione da 230 grammi, solo 99 centesimi.
Via badabadu!
Sidis, il piacere di fare la spesa.
Ragazzi, avete visto? Ero tutto wattai!
Fai la mossa giusta, l'operazione Pandamonio ti aspetta. Con un rifornimento di almeno 30 euro nelle stazioni Agi Pedeni aderenti, potrai acquistare a soli 5 euro uno dei peluche originali del film Kung Fu Panda 2. Collezionali tutti, operazione valida fino ad esaurimento scorte. Info su eni.com.
Onda Verde.
Servizio coordinato dai Ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Interno.
Ore 14:58, buongiorno dalla CIS Viaggiare Informati. In pieno svolgimento i lavori in Piemonte, precisamente a Torino sul raccordo di Falchera, dove è chiusa l'uscita di Abbadia di Stura per le provenienze d'Aosta. Questo fino alle 19 di oggi. Da segnalare inoltre che sino alle 19 di oggi è interdetto il transito a tutti i veicoli e trasporti eccezionali aventi larghezza superiore ai 1,5 metri sul ramo che da Settimo Torinese porta verso Corso Giulio Cesare. Mentre sulla A21 la Torino Piacenza Brescia è chiuso il casello di Villa 9 in uscita per le provenienze da Piacenza, la riapertura in questo caso è prevista per le 17 di questo pomeriggio. In Lombardia sulla 9 dei Laghi Prudenza per un incidente avvenuto tra gli svincoli di Turate e Sfaronno in carreggiata sud verso Milano, incidente che al momento non crea problemi alla viabilità. Disagi invece sulla tratto cittadino della A4, la Milano-Venezia, ha sempre per un incidente, ci sono incolonamenti tra Viale Certosa e Cormano verso Brescia e Venezia, poi traffico rallentato per 3 chilometri anche nel tratto tra la tangenziale ovest di Milano e Pero, sempre nella direzione di Milano. Spostiamoci a Roma sul percorso urbano dell'A24, la Roma L'Aquila Teramo code per traffico intenso verso il centro città da Portonaccio alla tangenziale est e rallentamenti in direzione del grande raccordo anulare a partire da via Filippo Fiorentini. Ricordiamo poi che a Roma oggi è in vigore la circolazione a targa alterna all'interno della fascia verde e circoleranno quindi solo le targhe pari, resteranno ferme quindi le dispari dalle 16 alle 21. Via libera invece per tutti i veicoli Euro 5, i motocicli Euro 3, oltre ai veicoli elettrici ibridi alimentati a GPL e metano. Ed è questa l'ultima notizia, ricordiamo a chi viaggia in autostrada gli aggiornamenti costanti sulla viabilità nelle 24 ore con Raiso Radio 103.3. Prossimo appuntamento con Onda Verde 15.30 su Radio 1. Da Daniele Guerrisi, buon proseguimento d'ascolto.
In collaborazione con Polizia Stradale, Carabinieri, ACI, ANAS, AISCAT, Autostrade per l'Italia e la partecipazione di ENI.
RAI, Radio Televisione Italiana. Stazioni di Radio 2 del Trentino Alto Adige. La sede RAI di Bolzano presenta Zeppelin. Cultura e spettacolo questa settimana in regione. In studio Paolo Mazzucato.
Avevate mai ascoltato una versione di questo genere di Somewhere Over the Rainbow? Beh, questa versione qui la potrete forse, probabilmente, ascoltare sabato prossimo, tra un paio di giorni, nel concerto di apertura al Centro per la Cultura di Merano alle ore 20:30, che battezzerà in qualche modo la nuova edizione di Alpsklang, il festival delle Alpi Sonore, come il direttore artistico di questa manifestazione, Max Carbone, ha voluto chiamare questo piccolo festival. Allora io saluto prima di tutto i nostri ascoltatori e poi saluto Max Carbone che è qui con noi. Buongiorno Max.
Buongiorno Paolo, buongiorno a tutti.
La voce che vi arriva è quella di Paolo Mazzucato. Al di là del vetro invece abbiamo Daniel Chizzali alla parte tecnica ed è anche già arrivata Patrizia Padovan, che raggiungerà i nostri ospiti più lontani. E visto che siamo tutti qua già intorno al tavolo, saluto anche Luigi Fassi. Buongiorno Luigi.
Buongiorno a voi.
Il quale dirige la galleria Arge Kunst in via Museo a Bolzano e che ci racconterà tra poco le storie della mostra che è stata inaugurata proprio la settimana scorsa. Allora, Max Carbone, noi oggi faremo un pezzo di colonna sonora di Zeppelin passando proprio per la sala di Mairania per ascoltare quello che si ascolterà in due sabati successivi in Alpsklang. Abbiamo aperto con un basso tuba.
È il basso di Shelley Hoffman. Devo dire che la Svizzera, dove abbiamo pescato questa eccezionale musicista, è veramente un crogiolo e un serbatoio pressoché infinito di suoni. E ragionando sull'arco alpino, la mission che ci siamo dati ormai dal 2006, e devo dire che la Svizzera proprio è una fonte pressoché inesauribile di stimoli. Ci sono degli artisti pazzeschi, vorrei dire.
Alcuni sono stati già ospiti l'anno scorso, ricordo Christian Zender che usa la sua voce come se fosse, non lo so che cosa, uno strumento a parte.
È uno strumento, ovviamente. E quello che è veramente affascinante è che questi tipi di artisti, Zender ma anche la stessa Hoffman, come ci renderemo conto, sono artisti scardinanti, artisti che sfondano i muri e riescono in qualche modo a compiere quel miracolo che porta a rendersi conto che la musica popolare non ha diciamo quell'aspetto della radice secca fuori terra, ma è una radice ben piantata.
Ed è un po' il vostro compito, no?
Esattamente, infatti arrivavo appunto a dire che umilmente nell'arco, diciamo, nel novero dei tantissimi festival di questo Sud Tirolo, che è definito per certi versi a ragione la patria dei festival, il piccolo festival Alpsklang di Merano si è dato questo compito: andare a individuare se esiste, e secondo noi esiste, ma va mantenuta viva, la radice della musica alpina
contemporanea, perché tutto ciò che voi fate ascoltare è nuova produzione, è lavorio attraverso gli strumenti, ma anche la sensibilità musicale, su materiale del tutto contemporaneo, nuovo, mai venuto al mondo.
Non è mai venuto al mondo, e mi piaceva riprendere quella che è, diciamo, quello che è il nostro slogan in questi anni, che è tradition in transition, che è pescato dal jazz, ovviamente. È questa tradizione che è in scorrimento, che sta andando. Noi cerchiamo di saltare su questo treno, cerchiamo di fotografare i volti e di catturare i suoni di questi musicisti, che sono essenzialmente dei ricercatori, e portarli con noi.
Allora, noi abbiamo aperto con il primo concerto di sabato dopodomani, insomma, a Merano, con Shirley Ann Hoffman. Adesso noi facciamo un piccolo salto, andando al sabato successivo, il 10 dicembre, perché ci piace molto il nome di questo gruppo austriaco, che si chiama Melancolibris, e che già stiamo ascoltando grazie a Daniel Chizzali. Ce lo introduci, Max, che oggi farai un po' da cicerone musicale nella nostra trasmissione.
Ecco, la ricerca dei gruppi, ben benedetta sia internet e la rete, passa attraverso quel luogo fantastico. E detto questo, Melancolibris è un gruppo pensato, ideato, voluto da Lothar Lesser, che con suo compare svolge una ricerca più intimista. Quindi siamo una radice molto tenue, molto tranquilla, però molto particolare, molto cristallina.
Me, One and Only, più intimista di così, come diceva Max Carbone, i Melancolibris non potevano ovviamente essere. Questo è il titolo del brano che stiamo ancora ascoltando, e che potrete riascoltare invece sabato 10 dicembre, sempre a partire dalle 20:30, nella seconda serata di Alpsklang, che oggi ci offre la colonna sonora. Ma io risaluto Luigi Fassi, il quale appunto dirige la Galleria Museo Marghe Kunst, e che la settimana scorsa ha inaugurato una mostra che è prima di tutto un racconto di storie, che ha a che fare molto con la letteratura, addirittura con la sceneggiatura cinematografica, perché sta ospitando nella sua galleria Alejandro Cesarco, che è un uruguaiano newyorkese, o newyorkese uruguaiano, Luigi Fassi?
Uruguaiano newyorkese di Montevideo.
e c'è andato a vivere ormai da molto tempo, e ci dicevamo, insomma, prima di andare in onda, merito alla Galleria Marghe Kunst, che l'ha portato qui in tempi non sospetti, perché nelle ultime settimane è diventato una star internazionale, Alejandro.
Ma sì, diciamo che appunto l'idea della mostra era nata diversi mesi fa. Lui è un artista che, pur essendo ancora piuttosto giovane, perché insomma abbondantemente meno di 40 anni, lavora da diversi anni, e quindi abbiamo fatto un po' un riassunto della sua produzione recente, mostrando lavori fotografici e lavori video. Quindi il suo lavoro appunto ha questi due formati. Nei video lui scrive, sono dei piccoli film proprio in cui c'è una sceneggiatura scritta dall'artista, e i temi gravitano attorno agli echi della letteratura sudamericana, quindi non semplicemente i nomi più conosciuti come Borges, ma nomi specificamente uruguaiani come ad esempio Juan Carlos Onetti. Nel suo lavoro proprio la letteratura emerge come spazio del non detto, come spazio di silenzio, di allusione, di rapporto anche amoroso e labirintico tra il lettore, l'autore e la storia di finzione che si va a leggere. Quindi è un po' una coreografia, una sceneggiatura, un impianto che quello di Alejandro Cesarco, che genera delle storie diverse e che tende piuttosto ad alludere che non a dire.
E poi la cosa veramente interessante è che queste messe in scena che Alejandro Cesarco propone sono vere e proprie drammatizzazioni, diciamo così, di concetti anche piuttosto complicati. Il non detto, che cosa significa il non detto? Ci si potrebbe fare un seminario o si potrebbe scrivere un saggio? No, Alejandro Cesarco decide di farlo vivere attraverso attori professionisti che lui scrittura e che dirige come fosse davvero un regista di film.
È proprio così, infatti lui si avvale generalmente di due o tre attori professionisti che ritornano nei suoi lavori, che sono presentati sempre in coppia, uomo-donna, che si intrattengono con dei monologhi l'uno con l'altro. Non si capisce mai se si ha a che fare all'interno della ficzione con una situazione di coppia o piuttosto con una situazione di rapporto docente-allievo, ma quello che conta è appunto generalmente lo spazio dell'allusione. In uno dei film più recenti che presentiamo, Methodology, c'è questa riflessione su cosa sia la comunicazione tramite la lettera. La lettera avvicina la distanza tra le persone e consente loro di comunicare, ma è anche se oggi naturalmente forse un mezzo un po' desueto, ma è anche un modo per tenersi a distanza. E quindi, come dire, si intrattiene una fenomenologia della comunicazione molto particolare. Oppure in un altro film, Everness, che c'è in mostra, Alejandro Cesarco ha riscritto la parte finale del racconto The Dead, i morti, preso dalla raccolta The Dubliners di James Joyce, in cui si celebra il collasso, la fine di una relazione amorosa di una coppia, e il paesaggio invernale dell'Irlanda celebra questo avvicinamento ai morti come fine metaforica anche della loro storia.
E scoprire appunto attraverso il rapporto tra un marito e una moglie che in realtà questi mariti e queste mogli sono perfettamente sconosciuti dopo decenni di convivenza comune. C'è poi un'opera molto interattiva, anche se non sembra, perché sono quattro grandi fotografie, se non ricordo male, in cui Alejandro Cesarco, quasi anticipando internet, ma mettendolo, utilizzando mezzi molto più antichi come la fotografia, sfida chi ha la voglia di leggere la sua opera, che si intitola Index, cioè Indice, ad inventare una storia. Alejandro Cesarco è partito dalla compilazione di un potenziale romanzo, un potenziale racconto, di cui ai suoi visitatori, ai suoi ammiratori, propone solamente l'indice di qualcosa non scritto.
Sì, è così. Infatti questo è il lavoro più antico, tra virgolette, che c'è in mostra, del 2003, e lui l'aveva iniziato in quegli anni e lo ha portato avanti. Ce ne sono varie versioni. Questa si intitola Index, il sottotitolo è a novel, quindi un romanzo. E lui non ha mai scritto appunto un romanzo, ma ha compilato l'indice. Già questo non funziona, perché quando leggiamo un romanzo non siamo abituati ad avere un indice, che compare piuttosto nella saggistica. Tuttavia qui in questo romanzo inesistente c'è l'indice, ed non è solo una compilazione delle occorrenze di nomi, scrittori, personaggi o temi, ma anche di aggettivi, sostantivi, quindi stati d'animo, emozioni. C'è un tema melodrammatico che ritorna, e naturalmente sta tutto, come tu dicevi, in maniera quasi interattiva al lettore provare a ricostruire quale potrebbe essere il libro di riferimento, di che cosa in esso si starebbe parlando.
È molto curioso, perché poi oggi in trasmissione parleremo di un nuovo sistema che due blogger hanno inventato di costruzione collettiva di un romanzo. Questo in realtà è la traduzione artistica di un'idea che evidentemente c'è nell'aria.
Sì, è un paradosso in sostanza, no? È questo che forse ci offre Alejandro Cesarco, e diventa anche un'autobiografia nascosta, forse c'è la possibilità di leggere in controluce una biografia privata, quella dell'artista in questo caso, che lascia trapelare di sé solo una griglia di emozioni, concetti,
o
titoli,
indizi, nomi di
registi,
persone.
Esatto,
notavamo sì. Pierpaolo Pasolini, Nanni Moretti, ma anche altri studiosi, saggisti illustri, insomma, della tradizione culturale europea. Faccio una domanda un po' particolare, perché Alejandro Cesarco, che vive a New York, ha un fortissimo legame con la sua cultura sudamericana, ed infatti anche e cito ad esempio due fotografie che si trovano all'interno della galleria Arge Kunst, due autori che si sono amati nella vita, uno scrittore e una scrittrice, che sono muti con le loro copertine appaiati l'uno all'altro, ancora il non detto, ancora la coppia.
Sì, infatti questo è un lavoro che ho sentito, Love the Gift, quindi il dono, ed è appunto un dittico fotografico in cui l'artista ha fotografato la copertina di due libri della loro prima edizione uscita negli anni 50, che sono Los Adioses di Juan Carlos Onetti, che è un autore, uno dei classici della letteratura sudamericana, anche se è un autore particolarmente sofisticato e complesso, quindi forse non popolarissimo ma ampiamente anche leggibile in traduzione italiana, e Poemas de Amor, che è una raccolta di poesie di Idea Vilarinho. Entrambi sono due, diciamo, maestri del modernismo sudamericano, erano stati appunto amanti, come dicevi, negli anni 50, e quando avevano composto ciascuno individualmente queste due opere le avevano dedicate l'uno all'altra
vicendevolmente,
e quindi Cesarco ha ricostruito, senza mostrare per altro la pagina in epigrafe con la dedica, questo intreccio sotterraneo di amore, di relazioni, di fantasie, di immaginario tra la finzione della prosa narrativa e quella della reale, della biografia.
Nel caso di Cesarco, che Luigi Fassi ci sta raccontando e che si potrà vedere peraltro fino al 7 di gennaio, e chiudiamo questa pagina dedicata all'Arge Kunst, in prima istanza insomma compare il concetto, cioè un'idea forte da cui poi parte l'opera, non viceversa, non è una fruizione, posso dire, estetica prima di tutto, è una fruizione molto concettuale, bisogna metterci molto di proprio, no? Di accettare questo impulso.
Sì, direi di sì, c'è un sottotono, come dire, laconico forse in tutti i suoi lavori, in cui però esplode poi in maniera estremamente controllata anche una temperatura emotiva quasi incontrollata, proprio soprattutto come in Index o come nei film, dove bisogna seguire le piste del non detto per trovare qualcos'altro,
per avvicinarsi in fondo anche a poi quelle che sono passionalissime storie d'amore, come
appunto,
quelle
sì.
Citate appunto da Luigi Fassi, che io ringrazio di essere stato con noi. Ricordo che la mostra, che si intitola A Long Time Ago Last Night, insomma un tempo molto lontano la scorsa
notte, è già un paradosso,
è già una lontananza nella vicinanza, per farvi capire insomma quello a cui Alejandro Cesarco ci invita. Grazie Luigi Fassi di essere stato con noi. Intanto è partito sotto le nostre parole Max Carbone, uno stacco che ancora una volta richiama Alpsklang, e che questa volta sì, si potrà sentire dopodomani. Sono gli Jararaja.
Jararaja, gruppo sloveno, devo dire abbastanza particolare. La traccia che hai scelto è abbastanza, diciamo, particolare, abbastanza, come posso dire, non è proprio completamente rappresentativa della grande energia che invece il gruppo
Ma parlavamo
manda,
di storie d'amore
manda fuori
dovevo...
durante il suo set. Questo mi fa venire in mente, beh, intanto la soddisfazione di avere finalmente un gruppo sloveno che inseguivamo da anni e finalmente siamo riusciti a pescarne uno, perché qualche anno fa avevamo fatto un'operazione, già un'incursione nella ex Jugoslavia, finendo in Croazia e portando da noi la grandissima Tamara Obrovac, che veramente ci ha stesi tutti con la sua grandissima forza e grande energia. Sono tutti dei musicisti raffinatissimi, anzi, se posso dire, la media degli ex Jugoslavi è piuttosto alta rispetto agli altri dell'arco alpino come resa sonora.
un po' invoglia a camminare questa musica, a camminare tranquillamente, insomma, lasciandosi trasportare da quello che poi è un ritmo, il ritmo del passo, che di per sé può essere musicale, di per sé racconta e di per sé può essere ascoltato. Una cosa che Enrico Brizzi fa da molto tempo, non solo quella di camminare proprio a piedi, ma anche di raccogliere le sensazioni e ciò che vede durante le sue camminate, così come ha fatto in un romanzo che verrà presentato domani sera alle 18:30 a Nadamas come aperitivo letterario all'interno dell'iniziativa del Cantiere delle Parole. Ma questa raccolta in qualche modo letteraria, che è diventata appunto il romanzo Gli Psicoatleti, è anche un film che si intitola Italica 150, viaggio a piedi dall'Alto Adige alla Sicilia, firmato sempre da Enrico Brizzi insieme con la regista Serena Tommasini Degna. E in una pausa del suo girovagare noi salutiamo Enrico Brizzi. Buongiorno e bentrovato.
Buongiorno a tutti.
Allora, dicevamo che la pratica del cammino ormai è diventata tessuto dell'ispirazione letteraria, se mi consente questa espressione così abusata, Enrico Brizzi.
No, è senz'altro così e credo sia così almeno in due sensi. Uno, quello per cui camminare ti aiuta a sgombrare la mente dagli effetti di superficie meno interessanti, e quando poi ti trovi a interrogarti su quelle che per te sono le questioni essenziali, cioè, detto in parole povere, smetti di pensare a tutte le chiamate, email, urgenze, e ti svegli durante un viaggio a piedi una mattina dopo l'altra che hai come impegno pratico semplicemente quello di raggiungere il posto tappa che ti sei prefissato per la sera, il che può essere molto piacevole, anche un po' meno se quando ti svegli a colazione il cielo è pieno di folgori e piove forte, però di solito è qualcosa di molto leggiadro rispetto al dover correre di qua e di là che caratterizza la nostra vita in città.
Forse
e
per questo anche
a scrivere
e forse costringe, scusi se l'ho interrotta, a costringe a pensare a se stessi, a stare con se stessi. Questo titolo, Gli Psicoatleti, che è un titolo molto bello, rimanda un po' a questa cosa, sia atleti perché si usa il proprio corpo per spostarsi, per andare da un luogo all'altro, ma questo spostamento del corpo mette in gioco la psiche, l'animo, il pensiero, lo spirito.
Sicuramente, quello che abbiamo cercato di raccontare insieme a Serena nel film è come ogni viaggio nello spazio, ogni viaggio a piedi, oltre a essere uno spostamento fisico di 25, 30, 40 chilometri al giorno a seconda delle tappe, diventa dopo pochi giorni un viaggio nel tempo. Ti rendi conto che il tuo passo, il tuo camminare non è né più veloce né più breve di quello degli uomini dell'anno 1000, per intenderci, e sei costretto a pensare per esempio a chi ha camminato in quegli stessi posti prima di te. Le orme di chi è passato prima informano il tuo stato d'animo, i tuoi pensieri. Quando attraversi la vecchia linea del fronte della grande guerra fra Levico e l'altopiano di Asiago, e ancora oggi si cammina per ore e ore fra gallerie, crateri di colpi d'obice, e in generale la desolazione, nonostante la bellezza enorme nota a tutti di quei luoghi, la desolazione, la sofferenza che hanno abitato quei posti si sente ancora. E questo vale naturalmente anche per le sensazioni gioiose o per la memoria di chi ha saputo raccontare determinati luoghi. Ad Asiago vive ancora, e non solo ad Asiago, Mario Rigoni Sterna,
che ovviamente è ancora vivo, ovviamente.
Chi ha saputo raccontare l'Italia con parole capaci di attraversare i decenni continua a vivere nei posti in cui le sue storie sono cresciute, a prescindere dal fatto che sia ancora con noi fisicamente o meno.
Certo, e questo è un modo proprio per riappropriarsi, no, di quello spirito che comunque un po' ai luoghi fisici aderisce. Questo lo dico non in senso magico, mitologico, ma perché effettivamente, e magari proprio camminandoci a piedi, queste cose si avvertono. Enrico Brizzi non è nuovo, l'ho anticipato, a questo tipo di camminate. Non le voglio chiamare imprese, perché questo termine forse va da tutt'altra parte rispetto a quello che lei fa, però ricordo che lei ha anche ripercorso una via sacra, quindi in questo, a piedi sempre, in questo modo respirando questo tipo di approccio. Questa via da nord a sud attraverso l'Italia forse la potremmo considerare più laica. C'è un punto di contatto e un punto forte di differenza tra queste due sue lunghe camminate?
Sì, ci sono dei punti di contatto che hanno a che fare con la concezione che noi abbiamo oggi di che cosa è sacro e cosa è profano, non si sovrappone esattamente a quella che era la concezione di sacro e profano nel Medioevo. Il Medioevo, il tempo in cui è stata istituzionalizzata la via francigena fra Canterbury e Roma, che ho avuto occasione di percorrere nel 2006.
E di cui c'è reso conto che, in un suo testo, certo.
Un viaggio che poi è ripreso due anni dopo da Roma per andare a Gerusalemme, quindi una via ancora più sacra, se si vuole, tra l'altro in parte via terra e in parte via mare, per cui ancora più arrischiata come stato d'animo del viaggiatore, ha in comune qualche cosa con un percorso di ispirazione civile come Italica 150. Sì, alla fine sì, perché camminare è un'attività molto molto antica. È antica nelle nostre vite come personali, è antica come modo di misurare la terra al ritmo dei passi, letteralmente. E il miglio sono 1000 passi, cioè tutto parte da delle misurazioni fatte da uomini che camminano, non da raggi laser o,
o altre innovazioni tecnologiche
misure accettate come comuni in zone ampie del mondo. E quindi tornando a misurare la terra con i propri passi, tornando a accorgersi di quanto è importante con che inclinazione arrivano i raggi del sole nelle diverse ore delle giornate, quanto è importante risparmiare l'acqua se non ti vuoi portare dietro una tanica da 10 litri, e un sacco di cose molto semplici. Io credo che molto semplicemente ognuno di noi stia pensando a se stesso, stia condividendo qualche cosa di molto importante con gli amici di una vita o con le conoscenze fatte da mezz'ora lungo il sentiero, ma stia anche pregando.
Sia che si in maniera forse anche appunto laica in alcuni casi, sacra in un altro caso, in ogni caso la preghiera è sempre un'apertura verso un oltre, insomma, del quale non si riesce ovviamente a definire il confine. L'espressione che Enrico Brizzi ha usato, misurare la terra con la distanza, con il metro meglio dei piedi, è una bella espressione che ci vogliamo conservare e che comunque noi potremo anche vedere, perché il racconto di Enrico Brizzi sarà domani sera alle 18:30 al Nada Mas, in questo aperitivo letterario del cantiere delle parole, in cui verrà raccontata la vicenda del romanzo edito da Baldini Castoldi Dalai, Gli psicoatleti, e poi in seguito ci si sposterà al Film Club, dove alle 22 verrà presentato appunto il film Italica 150, un viaggio a piedi che è partito proprio qui dalle nostre parti, dall'Alto Adige, no? Dico bene, dalla vetta d'Italia nell'Alta Valle Aurina, il 7 aprile del 2010, si è concluso poi in piena estate a Capopassero in provincia di Siracusa in luglio. Io ringrazio Enrico Brizzi di aver camminato un po' radiofonicamente con noi adesso, grazie ancora.
Grazie a voi, e sono particolarmente lieto di essere a presentare libro e film a Bolzano, perché l'Alto Adige è nel mio cuore, perché è il posto dove non tanto ho imparato a camminare io, erudito in questo senso da mia madre, ma soprattutto è il posto in cui in questi anni sto insegnando a camminare alle mie figlie. Sono particolarmente
legato a questa cosa. Bene, fa piacere anche a noi questo pizzico di infanzia anche nel camminare con le sue figlie. Grazie a lui, Enrico Brizzi, l'aspettiamo domani sera a Bolzano, prima alla Damas e poi al Film Club. Grazie ancora.
A domani, grazie a voi.
Yeah.
Questa volta, attraverso la colonna sonora di Alpsklang, stiamo ascoltando come, in effetti, il tradizionalissimo yodel può essere interpretato. Questo brano che stiamo ascoltando viene da un CD che si chiama Voodoo Yodel. Questo la dice un po' lunga. È la voce di Christine Lauterbourg e il gruppo musicale, i Doppelbock. E anche Christine Lauterbourg e i Doppelbock saranno ospiti di Weltklang, Max Carbone.
Ah, fantastico. Weltklang era il nome di un mio vecchio gruppo, invece il festival è Alpsklang.
Alpsklang,
è sempre Klang, è sempre suono.
È sempre,
no,
il mondo.
Naturalmente, Paolo. Sì, diciamo, la Christine Lauterbourg e il trio Doppelbock sono svizzeri, come dicevo prima, un grande serbatoio di idee, anche di questioni abbastanza stimolanti come suono. A dire il vero, questo brano non è neanche tanto particolare, perché lei se ne sta calmetta, però effettivamente, diciamo, la Lauterbourg stessa è veramente un personaggio dirompente, cantante di yodel, ma soprattutto una violinista sopraffina, e poi è veramente una donna che fa performance fuori del mondo, quindi è abbastanza singolare. Volevo solamente dire,
sì,
l'ultima cosa, il dialogo
sollecitato da Enrico Brizzi.
Ecco, con Brizzi mi ha fatto venire in mente lo scrittore tedesco Sebald, che ha pubblicato molti romanzi per Adelphi, tra cui Austerlitz, che è molto famoso, e lui viaggiava sempre a piedi.
Da questa pratica sapeva attingere, insomma, ampiamente quella che poi è diventata letteratura. Io do il benvenuto, perché si è accomodato qua accanto a me, al professor Giancarlo Succi. Buongiorno.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Preside della facoltà di informatica della Libera Università di Bolzano, che compie 10 anni, per cui buon compleanno proprio in questi giorni, in queste ore, forse potremmo dire.
Grazie, diciamo 100 di questi giorni, 100 decennali.
Esatto. Domani, in maniera del tutto ufficiale, voi celebrerete questa ricorrenza, che è una bella ricorrenza, e lo farete anche in un modo che va proprio nella direzione di quanto anche come facoltà vi siete dati come missione, no? Cercate di mettere subito a diretto contatto, piuttosto presto, insomma, a diretto contatto i vostri studenti con quello che poi sarà il mondo che li vorrà accogliere, e avete proposto loro una piccola sfida. Avete invitato delle aziende e agli studenti 2 minuti 2 per convincere potenziali datori di lavoro della validità delle proprie ricerche, dei propri progetti di ricerca su cui varrebbe la pena investire.
Esatto, dopodiché i possibili datori di lavoro hanno la possibilità di votare la tesi, il progetto che a loro piace di più, e alla fine premi, ci saranno 3 premi dati sempre dai datori di lavoro alle 3 idee che sono le più votate, e quindi siete tutti invitati a venire domani pomeriggio all'1:15 di Donen in facoltà a vedere le 3 idee più votate dai potenziali datori di lavoro, cioè dagli imprenditori del territorio, perché come sappiamo il territorio ha grande bisogno di laureati in scienze di ingegneria dell'informazione. Ogni anno si laureano circa 40-50 persone che trovano lavoro in meno di un mese, tutti con uno stipendio che è tipicamente il 50% più alto della media italiana, ma tutti trovano lavoro, e nonostante questo c'è grande bisogno di nuovi laureati.
E quindi è anche un appello, insomma, a coloro che magari in questi giorni stanno pensando cosa farò il prossimo anno, se si trova nell'ultimo anno di scuola, a pensare a questa opportunità che, anche dal punto di vista lavorativo, ci conferma il professor Succi, è piuttosto redditizia, perché consente appunto di avere facile accesso al mondo del lavoro. Però voi non avete voluto solo raccontare quelle che sono le storie anche di successo della vostra facoltà, per questo avete anche la franchezza di dirlo nel programma ufficiale, bensì anche di fermarvi a ragionare intorno alla questione dell'informatica, intorno al suo ruolo, e in particolare domani pomeriggio a partire dalle 15 circa ci saranno 3 diversi momenti di riflessione, no? Potremmo dire metainformatica, in qualche modo, sull'informatica, tra cui anche il professor Maurizio Martelli, che è prorettore all'Università di Genova e lavora al Dipartimento di Informatica e Scienze dell'Informazione, che dovremmo raggiungere nel corso della nostra puntata, e che comunque ha scelto di parlare del ruolo propulsivo dell'informatica nella società, nel senso che l'informatica non è qualcosa di separato che sta nei laboratori, ma può avere anche un ruolo culturale nell'evoluzione sociale. Professor Succi.
Ma questa è un'affermazione bellissima, che trasmette la verità, una verità profonda che noi possiamo vedere così almeno su 2 dimensioni adesso, su tante altre, ma giusto a breve, no? Prima c'era un bel colloquio fatto con uno scrittore, e si parlava della dimensione del camminare, una dimensione lontana dalla tecnologia, e l'informatica nasce lontana dalla tecnologia. L'informatica nasce dalla riflessione sul linguaggio e sulle nostre capacità di pensare, no? Uno dei fondatori dell'informatica e della linguistica, faceva sempre questa domanda. Diceva: supponiamo di essere in un villaggio, e in questo villaggio essere un villaggio slegato da tutto il mondo, in cui solo gli uomini hanno la barba tagliata, e c'è uno di questi uomini che è un barbiere, e il barbiere taglia la barba a tutti quelli che non se la tagliano da soli. Allora, questo filosofo linguista si chiedeva: il barbiere si taglierà la barba oppure no? E salta, sappiamo che questo salta. È un paradosso, no? E l'informatica nasce da questi paradossi culturali. E abbiamo detto che non è solo tecnologia, perché oggi noi parliamo del problema del terribile debito pubblico italiano, mi pare quasi 2.000 miliardi di euro. Ci sono gli studi che dicono che l'Italia perde ogni anno, quindi non di debito ma di deficit, perde ogni anno 20 miliardi di euro per ignoranza informatica. Questo vuol dire che semplicemente compensando un deficit informatico, senza fare nessuna manovra che tolga soldi dalle nostre tasche, noi ridurremmo di un punto l'anno non il deficit ma il debito lordo italiano.
È questo più chiaro e concreto di così non poteva chiaramente essere espresso, ma questo tema dell'ignoranza sostanzialmente informatica, che ovviamente non è l'ignoranza che viene bacchettata in sede di facoltà universitaria, dove ovviamente questa è la vostra materia prima, è quell'ignoranza che va sotto il titolo di digital divide, no? Cioè il divario digitale, tecnologico, che riguarda le persone in quanto possessori di cultura generale. In qualche modo l'informatica non può più oggi essere considerata qualcosa che non faccia parte della cultura generale e quindi anche del vivere quotidiano.
Esatto, cioè è proprio così. Cioè c'è una duplice dimensione dell'informatica come materia tecnica rispetto alla quale noi ci formiamo per creare innovazione, e l'informatica come strumento che noi abbiamo per poter apprendere. Sostanzialmente è una scienza dell'informazione, come una nuova matematica, è un nuovo lessico che noi utilizziamo, di cui non possiamo fare a meno. E questo è il costo che noi paghiamo. Paghiamo quello che lei giustamente definiva digital divide, cioè la separazione che c'è tra chi sfrutta appieno le potenzialità che ci sono insite in queste entità, in questi strumenti, in queste metodologie, e chi invece non li sfrutta.
Ultimamente, negli ultimi anni, si è sempre maggiormente posta l'attenzione sul fatto che anche la scienza più tecnologica, diciamo più legata all'utilizzo dei numeri e del ragionamento sui numeri, abbia una sua forte dimensione umanistica, no? Abbiamo dietro in qualche modo ogni tipo di scienza c'è una visione del mondo, no? C'è un'idea del mondo che ci si fa, che può essere messa in crisi da innovatori oppure può essere semplicemente rispettata da coloro che continuano. Io, sfruttando ancora una volta il titolo della relazione che il professor Maurizio Martelli terrà, la voglio stimolare su questo aspetto: che visione del mondo c'è, che impostazione c'è nella ricerca di un informatico rispetto poi ai prodotti che un informatico alla fine della sua giornata di lavoro produce, porta a termine, scrive sui suoi libri, sui suoi computer?
Questa è una bellissima domanda, perché dietro qualunque idea c'è un'antropologia, e dietro qualunque antropologia c'è sostanzialmente una visione, c'è una teologia, c'è una filosofia, c'è una fede, no? E la tecnologia asettica non porta risultati, e dall'informatica sappiamo che non porta neanche ricchezza, perché le problematiche principali che ci sono nell'informatica stanno nel saper declinare la tecnologia in qualche strumento che sia di effettivo utilizzo per l'uomo, no? E ora, se da un lato la conoscenza tecnologica è essenziale, quindi nonostante a volte in Italia si siano fatti tentativi di insegnare delle materie parainformatiche creando delle figure che poi non hanno trovato spazio nel mercato del lavoro, questo non porta risultati. Quindi la base è: occorre avere una profonda conoscenza tecnologica, come la può avere solo chi esce da una facoltà mirata. Ma questa conoscenza tecnologica, se non sa coniugarsi ai bisogni fondamentali delle persone, di fatto è sterile e inutile. E noi adesso parliamo sempre di questo mitico Steve Jobs, no? Che vogliono tutti santo subito. Ecco, poi insomma, come persona era quello che era, però quello che ha saputo fare Steve Jobs è che ha saputo coniugare i bisogni profondi delle persone con la tecnologia. Quindi, a prescindere da quelli della discussione che possiamo fare noi sul fatto che fossero bisogni veri o fossero dei pseudo valori, dei plus valori, però lui ha saputo fare questo, e la ricchezza è nata da questa sua tecnologia.
oggi, da una forte visione dell'uomo, da un'idea di uomo.
Da un'idea di uomo, da un'idea dei suoi bisogni. Oggi al mondo abbiamo raggiunto il livello del più di milione di persone più di miliardo di persone connesse a internet, e stiamo andando al target, soprattutto con i dispositivi mobili, del secondo miliardo di utenti. È chiaro che queste persone che vogliono mirare al secondo miliardo non mirano più al tecnologo, perché nel primo miliardo ci sono tutti i tecnologi, mirano a tutte quelle fasce di persone che tipicamente non hanno accesso alla tecnologia, vuoi perché troppo piccoli, vuoi perché anziani, vuoi perché vengono da parti del mondo dove la tecnologia era preclusa, e quindi devono capire quelli che sono dei bisogni fondamentali per poter creare. Proprio per questo, se posso concedere ancora un piccolo intervallo pubblicitario, ma si sa che la pubblicità è l'anima del commercio.
Quello.
Grazie. Noi cerchiamo di associare nel nostro percorso formativo discipline tecnologiche con anche l'insegnamento di quei soft skill come il project management che servono. E la cosa ancora più importante, ed è per questo uno dei motivi per cui la scelta trilingue della nostra facoltà si sposa perfettamente con la tematica informatica della nostra facoltà, perché persone trilingue sono persone con una mentalità più aperta, che sono perfettamente adeguate a diventare degli informatici, degli ingegneri, dei manager di grandissimo successo.
Che utilizzano in più anche il linguaggio della tecnologia nelle sue diverse applicazioni proprio informatiche, perché anche l'informatica ha il suo linguaggio, no? Ha il suo linguaggio fatto di numeri, di codici e di tutto quello che afferisce a questo. 10 anni, dicevamo, sono festeggiati domani, e il logo è anche molto interessante, c'è un 1-0 che può essere acceso o spento, che lo simboleggia in maniera proprio a tema, però 10 anni nell'informatica sono un'era geologica. Io immagino quando lei è venuto qui l'informatica stessa era davvero un'altra cosa rispetto a quella di oggi.
C'è una duplice visione, è vero che i dispositivi tecnologici di oggi sono molto più avanzati rispetto ai dispositivi tecnologici di 10 anni fa. Quindi l'informatica è una disciplina in grande crescita e con grande possibilità di crescita. È anche vero che le conoscenze di base che sono impartite nell'università sono conoscenze di base con una dinamica non così veloce. Per cui quello che ho studiato io 25 anni fa, 20 anni fa, quello che ha studiato il mio docente, colui che insegnava a me 45 anni fa, come fondamenti è rimasto abbastanza simile.
Questo è interessante.
Per cui il trend di apprendimento nell'informatica è un trend solido. Chi studia oggi informatica ha buone possibilità di impiego per tutta la sua vita. Posso fare un esempio tanto per dare un'idea. Chi studia la geografia di oggi non è sicuro di avere la stessa geografia che avrà tra 5 anni. 5 anni fa c'era una geografia decisamente diversa. Chi studia sociologia, chi studia gli aspetti comportamentali, trova delle grandissime differenze. Di fatto, a livello ad esempio delle metodologie di sviluppo software, noi non sviluppiamo software in modo così diverso da come lo sviluppavano i nostri maestri negli anni 60.
Beh, questa è un'osservazione molto interessante, però chissà che tra gli studenti della facoltà di informatica della Libera Università di Bolzano magari qualcuno possa intravedere o intuire un nuovo tipo di paradigma, di modo, di sistema, di pratica per trovare, elaborare, sviluppare nuovi software, perché poi in fondo è quello che rende effettivamente fecondo, no? Anche un luogo di studio ed una facoltà.
Sarebbe proprio bello, e sarebbe bello che lo facesse uno studente di oggi, o che magari qualcuno che sta frequentando adesso le superiori pensasse a questa opportunità e iniziasse a studiare informatica. Proprio per questo, per questa capacità di formalizzare, no? Percorsi che portano alla competenza di informatica sono sicuramente i percorsi delle scuole superiori tecniche, ma anche i licei scientifici e anche, e forse soprattutto, il liceo classico, dove una persona studiando il latino e greco sa come formalizzare problemi sulla base di linguaggi evoluti.
Ancora una volta la parola linguaggio torna abbastanza importante in questa nostra conversazione con il professor Giancarlo Succi, che è preside della Facoltà di Informatica della Libera Università di Bolzano, che domani invita tutti nel primo pomeriggio alla LUB, appunto in Piazza Università, a confrontarsi con le tematiche che verranno sviluppate da tre importanti relatori, uno dei quali il professor Maurizio Martelli, che è pure prorettore dell'Università di Genova, ci ha appena detto che ha ricevuto un'emergenza accademica proprio, e quindi si scusa di non poter essere essere qui con noi, ma domani sarà alle ore 16 proprio alla Libera Università di Bolzano per parlare del ruolo propulsivo dell'informatica nella società, così come ha fatto il professor Giancarlo Succi, che è davvero uno della prima ora, vero, qui alla LUB?
Sì, sono stato il primo assunto della facoltà.
E quindi insomma c'è anche una grossa coscienza storica.
La ringrazio.
Assolutamente, grazie di essere stato con noi.
Grazie a lei, grazie
per l'invito. Buon compleanno.
Che grazie ancora, vi invitiamo tutti, vi aspettiamo.
I Radio Dervish adesso ci portano a Beirut. In realtà noi adesso parleremo della primavera araba, ma sappiamo quanto anche Beirut sia stata nella storia una città tormentata proprio intorno alle questioni di cui adesso ci occuperemo, insieme con Giorgio Paolucci, che è caporedattore centrale del quotidiano Avvenire, che saluto. Buongiorno e bentrovato.
Buongiorno.
Il quale questa sera alle 20.45 sarà a Merano, al Centro per la Cultura, per parlare di Nord Africa, appunto, e di quella che è già stata consegnata in qualche modo, se non ai libri di storia, senz'altro ai saggi che riguardano un po' la contemporaneità più recente, la primavera nordafricana, la primavera araba, anzi. E soprattutto quello di cui ci si occuperà questa sera con Giorgio Paolucci sarà di vedere un po' se questa primavera araba sia effettivamente uno spiraglio, una porta d'accesso alla democrazia, come sui giornali più volte ci viene raccontato. Giorgio Paolucci, da dove partirà questa sera, visto che proprio c'è un punto di domanda sul titolo della conferenza organizzata dall'associazione La Pira? Nord Africa è vera primavera?
Sì, il punto di domanda è proprio necessario, perché quello che sta accadendo in queste settimane è una prova del fuoco, una cartina di tornasole, diciamo un esame di maturità di quello che così un po' genericamente è stato definito la primavera araba e che forse converrebbe definire le primavere arabe, in quanto sicuramente c'è un mondo unitario, che è il mondo arabo in prevalenza islamico, che si affaccia sul Mediterraneo, ma le dinamiche che si sono succedute in alcuni paesi vicini sono molto diverse tra di loro. Si è cominciato con la Tunisia, dove poi si è votato poche settimane fa, poi il vento, diciamo, della rivolta e il desiderio di giustizia e democrazia è arrivato in Egitto con i fatti di Piazza Tahrir, che tutti ricordiamo, al Cairo. E anche qui si sta votando, si è votato però anche in Marocco, dove la primavera araba non c'è stata, però c'è stato il tentativo del re di prevenire, diciamo, le rivolte e le proteste attraverso delle iniziative riformatrici. Quindi sono contesti molto diversi che, diciamo, mediaticamente fa abbastanza comodo definire primavera araba, ma che forse sarebbe più giusto usare nella versione plurale. Anche le elezioni che si sono verificate e si stanno svolgendo ancora in questi giorni, prima in Tunisia, poi in Marocco e poi in Egitto, diranno che cosa si sta muovendo nella pancia di questi paesi. Finora i risultati che sono emersi, per esempio in Tunisia e in Marocco, hanno premiato i movimenti, diciamo, islamisti, quindi quelli più vicini ai fratelli musulmani, che sono questa grande matrice da cui sono nati vari gruppi, vari movimenti in Medio Oriente e nel Nord Africa. Anche in Egitto, stando ai risultati che già oggi cominciano ad arrivare sui giornali, sembra che la coalizione guidata dai fratelli musulmani prevarrà. Si tratterà di capire se questi movimenti, che storicamente hanno sempre avuto un atteggiamento molto critico nei confronti dei modelli di democrazia occidentale, sapranno rispettare i cardini delle democrazie occidentali, oppure, come alcuni temono, useranno la democrazia come strumento per arrivare al potere, ma una volta arrivati al potere tradiranno queste istanze di democrazia e di libertà.
Ecco, questo è un punto molto delicato, no? Che spesso viene trascurato, no? Nel momento in cui appunto si celebra la primavera araba, perché è inutile negarlo, insomma, citiamo il caso Egitto che proprio in questi giorni è alle elezioni, la stabilità che l'Egitto ha garantito all'Occidente è stata in qualche modo una garanzia per l'Occidente, no? Ha, tra virgolette, uso questa espressione un po' brusca, ha fatto molto comodo all'Occidente. La democrazia è rischiosa, è una fatica, è un lavorio costante. Che atteggiamento c'è qui da noi rispetto a questo tipo di avventura che si apre, rispetto alla quale i controlli, tra virgolette, non ci sono di fatto?
Sì, certamente, come giustamente ricordavi, l'Egitto è stato un po' una sentinella e in qualche maniera anche un alleato dell'Occidente, soprattutto degli Stati Uniti, in parte anche dell'Europa, rispetto ai pericoli, alle derive del fondamentalismo islamico. Ricordiamo che l'esercito ha sempre rappresentato il vero potere a fianco a quello del presidente Mubarak in Egitto. Ora, venuto meno il presidente, l'esercito si presenta come il vero padrone della situazione e il garante di una transizione che per ora non sappiamo dove porterà. Quindi l'atteggiamento degli Stati Uniti, che ricordiamo hanno finanziato con fiumi di milioni di dollari in questi anni il regime di Mubarak e hanno garantito con questi finanziamenti anche l'economia egiziana, la stabilità egiziana, si tratterà di capire in questo momento come guarderanno una nuova situazione che sicuramente è figlia di una consultazione popolare e democratica, ma come dicevo prima non sappiamo come guarderà all'Occidente che finora ha finanziato anche questo paese e quindi si tratterà di capire se la scelta degli Stati Uniti e dell'Occidente è stata lungimirante o si è rivelata una sorta di boomerang. D'altra parte, come giustamente si ricordava, la democrazia è una scommessa, la democrazia è un rischio, è un metodo che noi in Occidente siamo abituati ad affrontare e a pagarne anche le dovute conseguenze. Si tratta di capire se questo vale anche per paesi dove la democrazia storicamente non è di casa, perché ricordiamo che forse l'unica democrazia compiuta che c'è in Medio Oriente, anche quella peraltro con dei limiti, è quella israeliana e nei paesi arabi quella libanese. Per il resto tutti i paesi del Nord Africa sono stati governati per 20, 30, addirittura 40 anni, come nel caso della Libia, da figure di tipo dittatoriale.
Senta Giorgio Paolucci, lei prima ha lasciato intendere, insomma, che la cosiddetta primavera araba, anzi le primavere arabe che si svolgono, insomma, nella parte settentrionale dell'Africa, sono primavere che riguardano regimi prevalentemente o paesi prevalentemente islamici. Lei qualche anno fa ha scritto un libro che tuttora viene consultato con curiosità, 100 domande all'Islam, in cui probabilmente l'assunto principale era quello di far conoscere l'Islam, di cui ovviamente non è necessario avere paura, come magari di primo acchito anche i media probabilmente contribuiscono a fare, ma è una realtà che va conosciuta e rispetto alla quale non occorre porsi pregiudizialmente, proprio perché un dialogo in qualche modo bisogna costruirlo. Ce lo ripete perché lo ha fatto quel libro?
L'ho fatto insieme al collega Camille Eid, collega libanese che vive da tempo in Italia, anche lui giornalista, perché ritenevamo che un dialogo con Samir Khalil, che è la persona che noi abbiamo intervistato con queste 100 domande, uno dei massimi esperti di Islam, gesuita egiziano che vive e insegna in Libano, potesse aiutare in quel momento, era il 2001, potesse aiutare a fare chiarezza su una nebulosa, su un pianeta molto chiacchierato, quanto poco conosciuto come era l'Islam. Ricordiamo che eravamo proprio a poche settimane dall'episodio delle Torri Gemelle, che ha come portato violentemente la questione islamica all'interno dell'Occidente.
E che ha fatto molta confusione, no, nell'approccio all'Islam.
Molta confusione, pregiudizi, ambiguità, anche a qualche volta a qualche buonismo. Comunque ci sembrava che fosse necessaria un'operazione di verità, di conoscenza di quali sono le radici storiche, le radici teologiche dell'Islam e di che cosa si muove all'interno di questo mondo musulmano che, ricordiamo, conta più di 1 miliardo di persone, non è diffuso solo nel mondo arabo, anzi la maggioranza dei musulmani vive in Asia e non vive nel Nord Africa, e che ha messo le radici anche nel nostro paese, in Europa e in Italia. In Italia si calcola che vivano più di 1 milione di musulmani, quindi c'era il desiderio di fare un'operazione di conoscenza e di informazione, dall'altra di offrire dei criteri di discernimento, una bussola per come orientarsi per poter costruire un rapporto dialogico ma positivo con questo mondo che ha messo radici anche nel nostro paese, con cui ci si deve incontrare, bisogna cercare di costruire una convivenza possibile nel rispetto di alcuni principi basilari che fondano la nostra civiltà, la nostra società, la nostra democrazia e che devono essere assolutamente affermati e rispettati da tutti coloro che vivono nel nostro paese, ma anche con la capacità di incontrare chi si affaccia nel nostro paese e chiede di vivere la propria identità culturale e religiosa, che ripeto deve essere una cosa ammessa, concessa, riconosciuta, come è riconosciuta la libertà religiosa dalla nostra Costituzione, nei limiti appunto del rispetto di ciò che storicamente fonda la nostra civiltà.
E anche in un'ottica di reciprocità, come si dice spesso, cito un altro testo di Giorgio Paolucci, che è I cristiani venuti dall'Islam, in cui appunto si racconta un po' anche quella che è la condizione dei cristiani che vivono nel mondo islamico. Questo tema probabilmente entrerà anche in qualche modo questa sera alle 20.45 nella serata organizzata dall'associazione La Pira di Merano al Centro per la Cultura, con Giorgio Paolucci, che ci ha anticipato alcuni temi, caporedattore di Avvenire, che parlerà appunto, adesso lo abbiamo imparato meglio, delle primavere arabe che sono tuttora in corso e che appunto stanno dando i loro primi frutti anche elettorali in Egitto, appunto abbiamo ricordato, si sta votando esattamente in questi giorni. Grazie molto Giorgio Paolucci.
Grazie a voi.
E la musica che adesso stiamo ascoltando si intitola, Angelica Burscher, buongiorno.
Buongiorno.
Si intitola Welfare Blues, perché noi abbiamo utilizzato questo titolo perché in effetti di welfare, di ma, stato sociale, difficile tradurre questa parola, in fondo parleremo attraverso lo sguardo che la Galleria Lungomare, di cui Angelica Burscher fa parte insieme a Daniele Lupo, ha voluto fare tema di una lunga serie di incontri, di un progetto che è durato più di un anno e che proprio questa sera conoscerà la sua fase conclusiva con la presentazione dei progetti legati, usciti dalle azioni simboliche per il nostro presente, e in particolare con il progetto Jederland, in qualche modo terra di ciascuno, in cui la Galleria Lungomare ha proprio coinvolto artisti, urbanisti, critici d'arte su una questione molto dibattuta anche ultimamente, recenti sono i referendum famosi sull'acqua ad esempio, che è proprio il concetto di bene comune. Angelica Burscher.
Sì, il progetto Jederland è derivato appunto da questa lunga ricerca che ha iniziato in ottobre 2010. È un progetto collettivo di Brave New Alps, Katharina Putzer, Maya Malina, Eva Meyer e Helmut Heiss. L'idea è di prendere un pezzo di terreno nel contesto urbano e liberarla da ogni proprietà.
Quindi voi proprio avete idea di prendere un pezzo di Bolzano, per dire, e renderlo in effetti di tutti e di nessuno, ma partirei dal di nessuno prima di tutto.
Sì, di nessuno, che appunto già anche questa era una lunga discussione, chi è nessuno e chi sono tutti. Nel senso, ovviamente la legge non concede che è possibile avere una terra, un piccolo pezzo di terreno, noi parliamo di un piccolissimo pezzo perché è un pezzo simbolico, e la legge non prevede che esiste una
perché
cosa
di qualcuno
così.
Deve essere, cioè a sì. Qualcuno deve essere intestato, diciamo pure in ecco. Questo modo.
Questa è un po' la prima ricerca che stiamo facendo insieme anche con Magnus Ecker, che ci accompagna un po' con queste domande sul legislative. Però nello stesso momento il progetto vuole anche lanciare una domanda o lanciare una serie di pensieri: cosa vuol dire avere un bene comune, cosa vuol dire possedere qualcosa insieme o un gruppo intorno possiede un terreno, e quindi deve fare anche trattative, deve fare una serie di discussioni su diverse decisioni che vengono prese. E quindi tutto questo progetto si aggancia alla discussione iniziale di azioni simboliche per il nostro presente sulla convivenza, e quindi l'idea di liberare un pezzo di terreno dal
possesso
dal
di qualcuno
vuole anche aprire in questo modo un campo di esperimento, cosa vuol dire convivere insieme.
E in effetti il tema della convivenza, e qui saluto anche la nostra seconda ospite che è Maria Chiara Tosi, che è docente di urbanistica all'Università UAV di Venezia. Buongiorno e bentrovata.
Buongiorno, grazie a voi.
Alla parola convivenza sicuramente si sarà sentita stimolata, perché lei domani sera terrà una conferenza dal titolo Diritto alla città, una relazione in cui si occuperà proprio, sulla scorta anche dei suoi ultimi studi, del tema della città come diritto, che nel vostro testo viene anche definita come strumento di convivenza. La città è uno strumento di convivenza, un luogo, un qualcosa, una macchina meglio, che costringe, volenti o nolenti, le persone a convivere. Maria Chiara Tosi.
Sì, non è solo uno strumento che costringe alla convivenza, ma è anche uno strumento che può educare, e che è sempre stato usato anche in passato per educare alla convivenza. Il progetto della città, i modi in cui la città si organizza, dovrebbero tendere proprio a rispondere a questa questione.
Quindi essere in qualche modo agevolatrici, insomma, di convivenza.
Sì, consentire alle persone di poter condividere lo spazio, di poter condividere esperienze, di poter condividere culture, pratiche.
E infatti il vostro testo, dico di Maria Chiara Tosi e di Stefano Munarin, si intitola proprio Spazi del welfare, in cui questa parola sta in effetti per benessere. La città dovrebbe poter diventare sempre di più uno spazio del benessere, che concretamente vuol dire concepirla in maniera tale che non sia difficile, ad esempio, accedere ai servizi, ad esempio passare da un posto all'altro senza dover scontare la fatica di abitare. Cito una serie di espressioni che voi snocciolate all'inizio del vostro libro.
Sì, le riflessioni che io e Munarin abbiamo fatto in questi anni riguardano proprio questo: riconoscere come, in particolare in Europa, perché questa è una riflessione che possiamo fare in particolare per la città europea, dove c'è una tradizione anche di interventi sullo stato sociale, cosa che appunto la distingue dal resto del mondo. Tutte le politiche di welfare state, quello che noi abbiamo riconosciuto è l'aver depositato sulla città una serie importante di manufatti, di attrezzature, di spazi, di servizi, con lo scopo di migliorare il benessere, il comfort collettivo, non individuale. Questa è la cifra, secondo noi, della città europea. Nonostante ciò, non in tutte le situazioni questo ha avuto i medesimi risultati, i medesimi esiti. Abbiamo profonde disparità tra i paesi, soprattutto i paesi del nord Europa, i paesi scandinavi e i paesi del sud Europa, dove le asimmetrie sociali, la distanza tra l'opulenza e la miseria, tende ad accentuarsi.
E questo peraltro diventa una questione anche dal punto di vista di chi magari vive all'interno della propria casa in un ambiente assolutamente confortevole, perché voi fate notare che in una città in cui questa sensazione di welfare si smarrisce c'è il rischio di rimanere imprigionati nelle proprie belle case ben funzionanti e ben funzionali. Guardare fuori dalla finestra in una città ingiustamente costretta, insomma, in spazi non giusti, voi usate anche questa parola, è comunque quasi un controsenso.
Certo, ma questo forse è proprio quello che contraddistingue la contemporaneità, la ricchezza di ciò che sta all'interno e la povertà collettiva, la ricchezza individuale e la povertà collettiva, che ha portato anche a segregare sempre di più le pratiche collettive, a rintanarle in qualche modo all'interno in maniera sempre più forte di spazi individuali. Qualcuno in passato ha scritto anche dei libri sul ruolo, per esempio dei caffè come luoghi della sociabilità, come spazi pubblici. Ecco, questo sembra essere sempre più debole.
Forse anche per questo la Galleria Lungomare, che domani di queste cose alle ore 19 discuterà con lei, Maria Chiara Tosi, con Pierangelo Schiera, ex docente di sociologia a Trento, ha deciso di organizzare una passeggiata, peraltro che partirà qui davanti alla sede RAI di Bolzano, quasi per riappropriarsi insomma della città, o meglio non di riappropriarsi, di guardarla con occhi diversi, Angelica Burscher.
Sì, con osservare come certi parti del quartiere Gries aiutano appunto a questa essere in comune e vivere questo comune, o anche come spazi escludono il cittadino. E quindi vogliamo andare, con l'aiuto anche di diversi interventi di Francesco Minora, che è un po' un esperto di beni comuni, che ha fatto un lungo progetto in Trentino, osservare come è fatta e come è costruita la nostra città e cosa ci permette e cosa no, e cosa sarebbero anche idee per migliorare certe zone, in particolare per esempio Piazza Grias, che è abbastanza difficile
di
attualmente.
Sì. Anziché di stanziamento, insomma, di rimanere appunto in un luogo. E questa passeggiata urbana, bene comune, con un punto di domanda, naturalmente, avverrà sabato a partire dalle 14, con punto di ritrovo proprio qui davanti alla sede RAI di Bolzano. Maria Chiara Tosi, una piccola nota semi-biografica, io devo chiedergliela a proposito delle riflessioni che lei ha fatto sul tema della città come diritto. In fondo, la presenza di vostro figlio, in qualche modo lei dice, vi ha ridestato i sensi, vi ha quasi costretto a riguardare la città in modo del tutto diverso, quasi che appunto la fragilità, debolezze, anche le esigenze di un bambino rendano più evidenti se una città è vivibile, è propensa a aumentare il benessere nei confronti dei cittadini.
Assolutamente, questo è credo il punto centrale della nostra riflessione. Quando appunto io da libero professionista mi muovevo tra Venezia, Milano, Roma, Pesaro, appunto a fare il mio mestiere, toccavo poco da vicino la quotidianità della città. Nel momento in cui è nato il bambino, doverlo portare all'asilo nido, doverlo portare alla scuola materna, doverlo portare a fare il vaccino, significava entrare nel vivo della quotidianità, di tutta quella piccola serie di azioni che quotidianamente ciascuno di noi svolge e a cui tendenzialmente non attribuiamo grande importanza, ma che invece, osservando con attenzione, possiamo riconoscere la fatica con cui molte persone, in particolare i più piccoli, i più deboli, i più disagiati, riescono a svolgere queste azioni. Ed è proprio da lì, dall'avere riosservato la città con gli occhi di un bambino, che abbiamo cominciato a accorgerci proprio della fatica dell'abitare, dell'ostilità con cui molto spesso in città, anche ricche come Venezia, svolgere queste pratiche quotidiane, appunto la fatica che comporta fare ciò. E da lì appunto tutta questa riflessione su come questa fatica generi ingiustizia, in particolare ingiustizia spaziale.
La parola ingiustizia spaziale è un'espressione che noi apprendiamo e che volentieri giriamo agli ascoltatori grazie a quanto Maria Chiara Tosi, che è urbanista, insegna allo IUR di Venezia, ci ha appena comunicato. Con Angelica Burscher invitiamo insomma a partecipare a questa 3 giorni che parte proprio quest'oggi, questa sera alle 19 alla Galleria Lungomare, poi prosegue appunto sempre alla Galleria Lungomare con discussioni, incontri, laboratori insomma attorno al tema del bene comune, inteso anche come città in quanto bene comune. In particolare Maria Chiara Tosi sarà domani sera alle 19 alla Galleria Lungomare per parlare di La città è un diritto, questo è il tema della sua relazione. Grazie molto Maria Chiara Tosi di essere stata con noi.
Grazie ancora a voi per la possibilità di parlare.
E ad Angelica Burscher invece chiedo davvero a che punto siete con questa possibile acquisizione di un vero e proprio terreno da liberare da ogni tipo di proprietà singola.
Molto difficile, perché ovviamente i prezzi sono cari però siamo in trattativa adesso, purtroppo non possiamo ancora presentare niente di concreto domani sera, però con i Leggi abbiamo avuto un incontro con Ugo Mattei a Torino durante Artissima Lido, dove abbiamo presentato anche tutto il progetto di Jederland, e sì, stiamo provando a capire
a cambiare anche il diritto, a cambiare anche il diritto, chissà che magari il prossimo anno Jederland abbia una via e un luogo praticabile per tutti. Grazie anche ad Angelica Burscher di Lungomare, in bocca al lupo a questo progetto che viene presentato nelle sue fasi conclusive domani sera alla Galleria Medesima. Grazie ancora.
Grazie.
Maria wo bist du gsieder Tag, Maria mis liebe Kind. Maria wo bist du gsieder Tag, Maria mis liebe Kind. Ich bin in meiner Grossmutter gsieh, mach mis Bett Mutter gschwind. Mach mis Bett Mutter gschwind. Was hätt sie hiedet zu essen gegeben, Maria, mis liebe Kind. Was hätt sie hiedet zu essen gegeben, Maria, mis liebe Kind. Sie hat mir bachene Fischli gegeben, mach mis Bett Mutter gschwind. Mach mis Bett Mutter gschwind. Wo hätt sie hiedet die Fischli gefangen, Maria, mis liebe Kind. Wo hat sie denn die Fischli gefangen, Maria, mis liebe Kind. Sie hat sie ihrem Krautgärtli gefangen, mach mis Bett Mutter geschwind. Mach mis Bett Mutter geschwind.
Allora, stiamo ascoltando di Doppelbock più Christine Lauterburg, questo brano si intitola Schlangenhöhin, è un tradizionale interpretato dalla stessa Lauterburg, che volevo ricordare che è una violinista che si presenta sul palcoscenico travestita da punk, proprio una roba che viene fuori da oltre 30 anni di oblio, ma lei si ripresenta ancora con queste forme. È uno stridore estremo.
E che fa ancora capire quali tipi di cortocircuiti o connessioni Alpsklang vuole istituire nel suo festival. Christine Lauterburg sarà, lo ricordiamo ancora una volta, sabato 10 dicembre a Merano, con nella seconda parte, insomma, del festival Alpsklang, che si apre invece dopodomani con queste Alpi sonore che propone in modo inusuale, inconsueto e del tutto contemporaneo. Io però saluto i nostri due ospiti con i quali andiamo verso la conclusione dello Zeppelin di oggi, che sono Vanni Santoni, buongiorno.
Salve.
Vanni, buongiorno.
Buongiorno.
E il blogger Flavio Pintarelli, buongiorno.
Buon pomeriggio a tutti.
Lui bolzanino, invece Vanni, se lo lasciamo parlare un po', capiamo subito che non viene proprio da Bolzano.
Viene da Merano, evidentemente.
Esatto, tant'è che ha scritto un libro che
mai abbassa, per la precisione.
Che si intitola Si fossi fuoco arderei Firenze, che è una guida inconsueta intorno alla città di Firenze, edito dalla Terza nella collana Contromano, per cui individuiamo, insomma, subito il tipo di racconto che dentro questo libro si può trovare. Ma Vanni Santoni, in spirito con il suo compagno d'avventura Gregorio Magini, è qui perché tra qualche ora a Bolzano, alla Biblioteca Civica di Bolzano, Cesare Battisti parlerà di scrittura ai tempi di internet, secondo la collana, la serie di incontri curati proprio da Flavio Pintarelli, ma lo farà presentando un progetto particolare. Allora vorrei che prima di tutto Flavio Pintarelli ci dicesse chi ha chiamato nel corso di questi mesi, insomma, qui a Bolzano, chi chiamerà e perché questa scelta di lui, blogger medesimo, di raccontare in una biblioteca, quindi luogo tradizionale, la scrittura su internet, immateriale per eccellenza.
Ma la rassegna, che si intitola La scrittura internet ai tempi di internet, è stata una mia idea che è nata un po' dalla mia esperienza di blogger, di attivista in rete, che dura ormai da quasi 2 anni in maniera continuativa.
E questo è già una cosa a favore, perché di solito chi si affaccia sulla rete non sempre ha la continuità di rimanerci. No?
No, questa è effettivamente una delle caratteristiche più particolari, insomma la gente si annoia o si stufa. Io invece ci ho trovato un mondo molto divertente, molto stimolante, che mi ha permesso di stare vicino ad amici, a colleghi, e ha tutta una serie di dibattiti, di energie, di questioni che hanno avuto una parte abbastanza consistente nella mia crescita. Per cui mi è venuta l'idea di raccontare questo mondo, di farlo invitando persone che avevo conosciuto in rete, in modo da poterci vedere finalmente faccia a faccia, stringerci la mano, conoscerci. E l'idea è piaciuta molto al direttore della Biblioteca Civica, Ermanno Filippi, che ha deciso di dare vita a questa rassegna.
E che di dare corpo a questi scrittori, esatto, su internet, esatto, che normalmente si conoscono per un H oppure per una firma, sì, elettronica.
Esatto, ci si conosce dietro un avatar, ma invece insomma è anche bello e divertente incontrarsi faccia a faccia. Abbiamo avuto 3 incontri fino a questo momento, ce ne sarà un quarto, e abbiamo sviscerato un po' di questioni dall'editoria digitale all'avvento dell'ebook fino appunto alla scrittura collettiva e alle nuove forme di giornalismo e il racconto insomma della precarietà, che sarà l'ultimo tema che affronteremo.
Questa sera alle 18 invece il tema è quello della scrittura collettiva, perché Flavio Pintarelli ci ha già fatto capire quella che è un po' la questione intorno alla scrittura collettiva, perché Vanni Santoni insieme con Gregorio Mangini ha inventato un sistema per scrivere collettivamente, in quanto, e lo giro subito come obiezione, Flavio Pintarelli ha detto in rete c'è un sacco di energia, di stimoli, di suggestioni, però è la massa che fa paura. Un libro deve avere un profilo, deve avere una struttura che la rete di per sé non dà. A questo avete pensato, Vanni?
Sì, questo che tu inquadri era uno dei problemi principali intrinseci alla scrittura collettiva in rete, perché esistevano dei predecessori nobili, ad esempio i Wu Ming, che avevano scritto romanzi in 5, però non in una moltitudine, e questo però era reso possibile dal fatto che loro si conoscono, sono amici, hanno gli stessi intenti, hanno magari una stessa visione di letteratura.
E cito anche, se permetti, Kaizen, che ha una costola bolzanina importante che ricordiamo così di passaggio.
Ma quando si tentava di aprire maggiormente, di solito gli effetti erano rovinosi. Pensa che la Penguin, quindi una delle più importanti case editrici al mondo, tentò questo progetto One Million Penguins di utilizzare la tecnologia di Wiki, quindi simile a Wikipedia, per produrre un romanzo. Il risultato fu un blob spaventevole che non aveva né capo né coda. Questo perché? Perché se nel fare una enciclopedia esiste un principio di oggettività, cioè io vado lì, trovo un dato sbagliato e lo correggo e poi rimane corretto. Questo chiaramente nell'arte non esiste, perché il principio è un principio qualitativo e è molto aleatorio. Inoltre, la scrittura collettiva, quando chi scrive non si conoscono fra loro, porta a dei personalismi, cioè ognuno difende il proprio personaggio, il proprio brano, porta al nascere di fazioni interne, porta a diverbi sullo stile, disomogeneità. Quindi il nostro obiettivo nel 2007, quando noi cominciamo a lavorare a questo, noi venivamo da esperienze di narrazione collettiva. Io da molti anni, ormai ora sono tipo 16 penso, mi vengono i brividi, che faccio il Dungeon Master, quindi il gioco di ruolo, chi gioca sa che è una narrazione collettiva in cui il master racconta una storia, però poi sono le azioni dei personaggi a dire in che direzione va.
C'è anche questa
va.
Dimensione ludica che fa da scheletro, da struttura, da esperienza. Insomma,
sì, a mettere la dimensione seriosa ci ha pensato Gregorio Mangini, che essendo un grosso programmatore in open source, Drupal, veniva da tutto questo universo in cui il lavoro collettivo ha prodotto grandissimi risultati. E quindi volevamo trovare un metodo che fosse, se si può essere scientifici in letteratura, però scientifico, perché gruppi potessero scrivere insieme cose che avessero una dignità letteraria e non solo una cozzaglia di testi.
Che è il problema fondamentale, naturalmente. Infatti una cosa interessante di questo progetto, che si chiama anche un acronimo, che è SIC, Scrittura Industriale Collettiva, è la presenza dell'editore, perché questo, o del direttore artistico, come voi lo chiamate, perché alla fin fine è vero che internet dà accesso a tutti alla letteratura, però alla fine qualcuno che tutto sommato sovrintende, ha lo sguardo generale e fa la sintesi, ci vuole, anche nel grande mondo aperto di internet.
Sì, noi speriamo che a breve ci sia anche la figura dell'editore, visto il romanzo in lettura presso vari editori. No, la figura del direttore artistico è una delle principali innovazioni portata dalla SIC ed è decisiva, perché quando si va, quando si cerca di produrre arte o comunque narrativa di qualità, non si può seguire solo una logica assembleare. Il coordinatore è qualcuno che, esattamente come un regista nel cinema, coordina i lavori, seleziona le varie parti e le ordina secondo un principio qualitativo. Per ovviare al fatto che questo può essere un ruolo di grande potere, quindi per compensarlo e anche responsabilizzarlo, il direttore artistico non può scrivere neanche una virgola, può solo usare i materiali prodotti dagli scrittori, e questo crea un bel bilanciamento, perché lo porta anche a volte a faticare a cercare, certo, la soluzione giusta con gli elementi a disposizione, e si crea un ciclo virtuoso. Io credo che comporre un'opera SIC sia, alla fin dei conti, un'arte differente dalla scrittura.
Una sorta di arte rapsodica, potremmo dire. No? Il rapsodo raccoglie le tradizioni, poi però è lui che le canta, tutto sommato. Non sono sue, ma le mette insieme. E in effetti gli autori che voi coinvolgete hanno dei compiti ben precisi. Devono compilare delle schede in base ad un soggetto, ad un'idea che ovviamente c'è già, ma rispetto alla quale loro non necessariamente devono avere la completa consapevolezza, quella in qualche modo viene dopo.
Sì, esatto, fra l'altro gli scrittori spesso lavorano anche non sapendo cosa stanno scrivendo gli altri, questo per evitare che cerchino di condizionarsi la vicenda. E il payoff della SIC è tutti scrivono tutto, sembra una butade, non lo è, e il punto è proprio questo: se si lavora a un personaggio, mettiamo al personaggio di Pintarelli, e siamo noi
che
tre
qui con noi.
Noi tre a scriverlo. Allora, ognuno di noi tre, non ci sarà uno che se ne occupa, ognuno di noi tre scriverà la sua scheda, riempiendo una scheda dove ci sono aspetto fisico, tratti psicologici, la sua biografia passata fino al momento di quando entra in scena nel libro. Dopodiché le nostre schede, sono scritte indipendentemente, dove ci sono tre Pintarelli del tutto diversi fra loro, verranno composte dal direttore artistico, sceglierà gli elementi migliori qualitativamente o più utili ai fini della narrazione e creerà il Pintarelli definitivo, che verrà messo nell'archivio, e a quel punto, quando noi scriveremo ad esempio una scena in cui lui è protagonista, non faremo riferimento a quello che avevamo pensato, ma a quello definitivo. Immaginiamo questo processo riflesso su tutti gli elementi della narrazione, si capisce che è una sorta di creazione di un enorme sistema di fonti che pian piano poi convergono verso una narrazione sempre più unitaria.
Che è ovviamente industriale, perché i numeri di coloro che ci lavorano dà l'idea dell'opificio proprio ottocentesco, ma poi alla fine dalla macchinetta che sta verso